E siamo arrivati al nostro momento dei consigli di lettura qui ad Alice, consigli di lettura che spesso ci dà la nostra Marta Morazzoni, lei è scrittrice e critica letteraria. Allora intanto buon pomeriggio e ben ritrovata Marta Morazzoni.
Eccomi, salute a tutti, pronti.
E come spesso accade, noi con Marta Morazzoni facciamo dei viaggi letterari andando verso nord. Lo facciamo anche questa volta con una saga familiare e politica che ci porta nell'estremo nord della Svezia e ci fa fare soprattutto un salto nel secolo scorso. E forse Marta Morazzoni ci racconta anche, se non una Svezia inedita, un lato, una storia della Svezia poco conosciuta.
Sì, in effetti, La pietra e la seta è il titolo del romanzo di Mikael Niemi. È davvero un punto capitale del mondo svedese. Tra l'altro cominciamo a collocarlo geograficamente. Siamo nel Norrbotten, che vuol dire il più a nord del mondo svedese, a confine con la Finlandia, e questo giustifica anche certe contaminazioni di linguaggio all'interno del percorso narrativo. È un vero romanzo storico. Sono 620 pagine di una storia che è divisa in 7 parti, gestita in un particolare intarsio di tempi che si alternano all'indietro e in avanti in maniera apparentemente discronica, ma con un senso che evidentemente il lettore coglie man mano che la lettura procede. Si comincia dal 2017, poi entrano altre date, il 1920 è l'altro estremo della narrazione. In realtà il fulcro della storia è negli anni 30, tra il 30 e il 33, quando nella regione del Norrbotten prende piede questa volontà di reazione alla violenza e soprattutto all'aggressività del mondo padronale, e la classe operaia comincia a organizzarsi e a reagire nel tentativo di avere delle regole giuste e soprattutto una condizione di vita, umanamente parlando, più vivibile.
E c'è un mistero anche che, come dire, fa da motore alla storia che viene raccontata, ed è quella di un cadavere che raffiora da una torbiera appunto nell'estremo nord della Svezia.
E infatti questo tra l'altro è un espediente che Niemi usa con molta intelligenza, perché è chiaro che è un'esca molto forte per il lettore, perché cominci e ti domandi cos'è questa cosa recuperata. Si parla anche della possibilità di individuare la stoffa di cui questi pezzi di cadavere sono ricoperti, e quindi il lettore è chiamato subito a un'attenzione particolare, attenzione che deve mantenere costante davvero per l'arco di 600 pagine, perché l'enigma viene svelato, se non alla fine, almeno poco prima della fine. E a questo punto però ormai il lettore ha capito che quello sì è il punto di aggancio, ma non è l'unica e sostanziale ragione d'essere della narrazione. La narrazione ha un affondo storico molto importante, molto forte, tant'è vero che Niemi usa anche dei nomi di personaggi che sono stati davvero operativi in quegli anni, hanno gestito il grande sciopero che ha finalmente, come dire, riequilibrato la sorte di queste famiglie nella miseria più nera nel nord della Svezia, e mette in campo anche poi il dato narrativo vero e proprio, cioè il romanzo familiare, che è l'altra parte forte di questa narrazione.
Quindi possiamo anche dire che ci sono tanti elementi che concorrono all'interno di questa storia, all'interno di questo romanzo, e che alla fine gli danno profondità, volume, e che, come dire, fanno sì che la lettura sia una lettura appassionata. Ecco, perché quando si pensa magari a un fatto storico, a un romanzo storico, magari si pensa anche già a una narrazione che può essere, se non noiosa, ma magari lenta. Ecco, invece qui mi sembra che sia vincente.
Anzi, è molto incalzante, anche perché nel momento in cui l'attenzione dello scrittore si porta su alcuni personaggi, per esempio Eino Vanhakoski, che è il punto forte della narrazione, ma è anche la persona che, lo dice l'autore stesso, nella vita aveva pescato le carte sbagliate, quindi quello che ha vissuto la povertà, il disagio, la disgregazione della sua famiglia, per contrasto con il fratello di lui che aveva pescato le carte giuste, che invece è il ricco. Per cui questo gioco di alternanza tra mondo padronale e mondo operaio bistrattato si riversa anche sulla vicenda di una famiglia, di due fratelli e delle loro diverse storie, e ovviamente della loro rivalità. Tutto questo dentro il romanzo si organizza tra l'altro per delle fasi lunghe che inquadrano la storia della lotta per i diritti dei lavoratori, ma inquadrano anche la maturazione, la crescita di alcuni personaggi, per esempio i tre figli di Eino Vanacoschi, che prendono posizioni diverse nel corso del tempo, che da bambini diventano adulti e poi torneranno più avanti nell'evoluzione di questo lungo tragitto.
Certo, poi dicevamo prima una Svezia inedita, ma più che altro perché noi oggi siamo abituati, quando parliamo di Svezia, a pensare ad un paese all'avanguardia per quanto riguarda i diritti sociali, il welfare, ma è vero anche, insomma, che nulla, come dire, è dato per acquisito, c'è sempre una storia alle spalle ed è una storia di conquista, e quindi in un certo qual modo è questa la storia che qui ci viene raccontata.
E tra l'altro devo dire che faccio riferimento davvero alla mia lunga militanza della letteratura nordica. Questo libro mi ha fatto pensare, mi ha fatto ripensare a uno dei più grossi capolavori della letteratura contemporanea, che è La partenza dei musicanti. Era uno dei primi libri che ha pubblicato Iperborea e si svolge nel Västerbotten, quindi la regione immediatamente sotto quella del racconto di Nemo, e racconta la nascita del Partito Socialista tra il 1903 e il 1910, per cui c'è, come dire, questo grande precedente che ha cominciato a innescare il meccanismo del cambiamento nella cultura svedese, e che per Olof Enquist, è lui l'autore della Partenza dei musicanti, aveva declinato in un romanzo che era di una bellezza assoluta. E secondo me, se davvero Niemi ha fiutato questa storia, e secondo me l'ha sicuramente letta, in qualche modo gli è stato di stimolo e di incitamento a lavorare ancora su questo canone e a costruire questa storia di una notevole fascinazione.
Storia di una notevole fascinazione. Tra l'altro, Marta Morazzoni, a noi la sua lunga militanza nella letteratura nordica ci piace, perché tutte le volte ci regala queste chicche letterarie da andare a scoprire. In conclusione, volevo farle ancora una domanda sul titolo, perché è un titolo che mi piace molto: La pietra e la seta, che contrappone già soltanto il suono. È così diverso: una cosa è dura, l'altra già ci dà morbidezza. In questo libro ci sono. E si parla anche di visioni, di miti sciamanici, di legami spirituali, c'è anche tutta una dimensione, diciamo così, che ci trasporta anche ad altri livelli, oltre a quello, come abbiamo detto prima, storico, anche del romanzo familiare.
E tra l'altro è importante notare come nel momento in cui emerge questo cadavere, che è quello che sta all'inizio della storia, la prima cosa che colpisce è proprio una stoffa che questo essere indefinito porta e che si scopre essere appunto di seta. Tutto questo rimanda al fatto che, soprattutto nelle culture che vogliamo dire più povere ma più ancestrali, la dimensione un po' sciamanica, un po' misterica, si contamina molto bene con la dimensione religioso-cristiano-protestante. Quindi dentro qui c'è anche questa compresenza tra una religione codificata, purtroppo è molto spesso più dalla parte dei ricchi che dei poveri, e dall'altra parte questa dimensione che appartiene all'anima dei boschi, all'anima delle acque, tutto quello che è natura e che dentro questo mondo converge in maniera assolutamente coerente con l'idea di una religiosità più profonda che non è solo nella dimensione cristiana, ma è più indietro ancora nel tempo, proprio nell'anima profonda di questa gente.
E mi piace molto perché questo mi fa pensare alla nostra ospite di oggi, anche qui ad Alice, Dorothée Helminger, che ci ha parlato della foresta, una foresta più inospitale. Nel suo libro parla di boschi caldi e di boschi freddi, nel suo caso è un bosco freddo, invece in questo caso, parlando di anime dei boschi, l'anime delle acque, mi vengono in mente dei boschi caldi. E abbiamo raccontato Mikael Niemi con la sua La pietra e la seta, è uscito per Iperborea. Io ringrazio Marta Morazzoni per avercelo raccontato. Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
Alice! Alice!